vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio con Claudia Bumci per 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Oggi parleremo della Serbia. Proprio l'11 maggio, quindi ieri, ci sono state le elezioni legislative in Serbia, elezioni anticipate dopo la rottura della coalizione governativa tra il presidente europeista Tadic e il primo ministro nazionalista Koštunica. I dati primi cominciano a venire, però non sono ancora certi. Si parla che la coalizione di Tadic ha vinto una maggioranza relativa di voti, chi dice 38,7%, chi dice 35%, chi dice 38,8%, ma sono abbastanza forti anche gli ultranazionalisti, il partito radicale serbo di Tomislav Nikolic con 29,1%, oppure quello che loro si attribuiscono sono 37,1% dei voti. In ogni caso i risultati ufficiali saranno noti soltanto verso il 15 maggio. Comunque parleremo di questo oggi con due ospiti, uno in studio e uno telefonico, che saluto cordialmente. Prima Don Davide Giugia, responsabile del programma albanese della Radio Vaticana, lui è sacerdote kosovaro, buongiorno e benvenuto.
E buongiorno e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
E Dragan Petrovic, giornalista serbo, corrispondente dell'ANSA a Belgrado, che ci raggiunge telefonicamente. Buongiorno.
Buongiorno da Belgrado, buongiorno a vostro ospite studio e a tutti i nostri ascoltatori.
Ecco Dragan, cominciamo subito con una panoramica di quello che è la giornata di oggi in Serbia. Io ho dato un po' di dati, anche fatti sapere da varie fonti. Non so se tu hai delle fonti diverse o delle date, dati diversi.
Sono giusti i risultati, questi sono diciamo ancora preliminari. Quello che lei ha dato, quelli che danno 38,7% al partito di Tadic, coalizione di Tadic, e 103 seggi, eventuali 103 seggi nel Parlamento, sono dati da un'agenzia per osservare elezioni che CESID, sono abbastanza buoni e si sono mostrati nelle precedenti elezioni abbastanza buoni. Quell'altri che sono un po' bassi sono Commissione Elettorale Repubblicana e loro sono un po' più lenti, diciamo, così perciò i loro risultati sono un po' non sono così alti come quelli di CESID. Ma non cambia niente, rimane questa cosa che questa vittoria di Tadic è una vittoria ma non è un trionfo, perché c'è un grande problema. Questa vittoria non garantisce maggioranza assoluta, perché si deve arrivare fino a questa cifra 126 di un Parlamento unicamerale di 250 voti, e lì inizia una alchimia, da oggi inizia questa alchimia politica, che un analista ha detto, e mi è piaciuto molto, che si tratterà di piccoli numeri e grandi soldi e interessi. Perché
con quale possibilità, diciamo, chi sono gli altri partiti che si possono alleare eventualmente con Tadic per formare il governo?
Qui abbiamo una situazione abbastanza pesante. Da altra parte abbiamo questo blocco nazionalista, patriottico, blocco che tenta di cavalcare malcontento sociale e diffuso risentimento popolare per la secessione del Kosovo, questo blocco di partito radicale, ultranazionalisti, al cui capo sta presidente, sta Alaia Vojislav Šešelj, sotto processo per crimini di guerra, partito democratico del premier uscente Vojislav Koštunica, e un possibile, per questa coalizione, un possibile alleato, partito di Milošević, partito socialista di Milošević, con una politica, diciamo, neosocialista milosevičiana. E un altro analista, mi pare inglese perché loro sono così, ha detto: forse oggi e questi giorni Milošević nella sua tomba ride dopo
perché ovviamente
dopo,
vede
dopo
che i suoi possono essere di nuovo al governo, ovviamente.
È vero, sono un ago, diventati un ago della bilancia, e sono molto importanti in questa situazione. E quando dico che questo blocco, che ha una, diciamo, una politica abbastanza, non hanno molte differenze quando si tratta di Kosovo, quando si tratta di Unione Europea, perché sono anti-europeisti, perché non accettano l'indipendenza del Kosovo, vogliono rompere relazioni con tutti questi che hanno riconosciuto Kosovo, e sono per un avvicinamento verso la Russia. Dopo parleremo anche di questo, perché nella storia si è mostrato che quando Serbia ha chiesto aiuti dalla sua grande sorella, questo non è finito sempre molto bene, al contrario, è finito abbastanza male per la piccola Serbia, perché è normale che grande Russia soprattutto ha protetto i suoi interessi.
Certamente.
Dunque, abbiamo, dall'altra parte abbiamo il partito di Tadic, che ha 103 mandati possibili. Questi due, solo due, radicali e Partito Democratico hanno da soli hanno 107 mandati. Più socialisti di Milošević sono comodi 127. E loro hanno maggioranza senza problemi e hanno d'accordo praticamente da tutti i punti della loro politica.
Ecco, tocca vedere però se il partito di Milošević sarà altrettanto europeista come Tadic. Però Dragan, ti fermo un attimo.
Questo è il grande problema.
Ti fermo un attimo e riprendiamo dopo, perché sia a te sia a Don Davide Giugia che è qua in studio vi voglio far sentire quello che in Italia si sa più o meno della Serbia. Sono andati in giro Lorenzo Tagliaferri e Laura Orecchia per chiederlo alla gente.
La gente dice:
dov'è la Serbia e che cosa sa sulla Serbia?
La Serbia sta nella vecchia Jugoslavia, che c'è un conflitto etnico non indifferente.
La Serbia è comunque nella zona dell'ex Jugoslavia, quindi all'oriente comunque dell'Italia.
Si trova nei Balcani e adesso purtroppo, o per fortuna, subirà la perdita del Kosovo, anzi l'ha già subita perché il Kosovo ha dichiarato l'indipendenza, anche se molti paesi non riconoscono questa indipendenza, quindi credo che rimarrà sulla scena internazionale il discorso Serbia per molti anni ancora, vista questo problema che hanno ancora con il Kosovo.
La Serbia?
Ammetto poco.
La Serbia è l'ex Jugoslavia, no? È una delle parti in cui hanno diviso tutti gli avvenimenti che tutti conosciamo, no? E poi cosa so di che cosa? Della Jugoslavia o della Serbia?
Sulla Serbia.
Non so molto, a dire la verità, insomma, so quello che si legge sui giornali, diciamo, ci sono ancora problemi tra le varie etnie, tra i serbi, i croati, eccetera, insomma, ci sono ancora dei problemi tra di loro.
La Serbia sta in Jugoslavia, l'ex Jugoslavia. Che so? Che è stato un popolo dei zingari. C'è stata la dittatura. Poi che devo sapere? Basta, poi sono ignorante.
Secondo lei la Serbia fa parte dell'Unione Europea?
Ma non credo, non so se è entrata, ovviamente è entrata Romania. No, o no? Non lo so, ma sai come sono tanti. Ogni giorno ne entra uno. perciò non so se è entrata, ma non penso di no, giusto?
Io penso di no, non ancora, penso, ma non l'ho visto, no, ultimamente non ho seguito.
Oddio mio, non lo so.
Mamma prende proprio impreparata, guardi, dopo faccio la figura da ignorante.
No, non ne fa ancora parte, penso che ne farà parte in futuro, soprattutto dopo l'indipendenza del Kosovo che era auspicata da molti paesi dell'Unione, e quindi credo che sia stato quello il passo fondamentale per ottenerla in futuro, ecco, perdere il Kosovo per ottenere qualcosa di più importante forse per l'economia e per la cittadinanza di molti cittadini serbi.
Ecco, purtroppo la gente conosce la Serbia tramite il Kosovo ultimamente, perché ovviamente i media hanno parlato molto del Kosovo. Dragan, te lo chiedo a te perché serbo, che impressione ti ha fatto questa conoscenza, diciamo, di una parte ovviamente degli italiani sulla Serbia?
Ma io sono... Sono stato veramente colpito quando sono venuto qualche volta in Italia e quando ho visto come la gente conosce tutti i nostri problemi in tutti i Balcani. Io sono stato in una situazione di parlare di tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni, guerre, 20 anni, guerre, tutto quello. Pensavo che gente non è molto interessata, che non segue molto tutto quello che succede. Al contrario, ho trovato gente che sapeva molto, che mi chiedeva cose, ma nei dettagli, molto sorpreso, e ero, devo dire, molto soddisfatto, perché ho capito come è vicino, come sono vicini i Balcani e come gente in Italia ha paura che questo che succede qui può precipitare. E anche ho visto un'altra cosa che mi è toccato, il popolo in Italia ha una vita abbastanza normale quando si confronta con quello che siamo vissuto noi qui, che loro hanno tempo, hanno voglia di mostrare interesse per quello che succede nella zona, perché da noi prima cosa è lotta per sopravvivenza.
Certo, certo.
Dopo noi non sappiamo molto di quello che succede, purtroppo.
Altrove.
Non sappiamo molto che succede altrove, perché ogni giorno si lotta per sopravvivere e ogni giorno siamo esposti alle cose cruciali. Da Milošević erano bombardamenti o non bombardamenti, guerre o non guerre, a elezioni adesso cruciali, presidenziali, parlamentari, ma questo non si può vivere più, vivere ogni giorno su orlo di come si dice, orlo
di precipizio.
È vero, e vivere ogni giorno così è abbastanza pesante, veramente pesante, e diminuisce questa possibilità di vedere, e sono stato molto colpito con questo, che come popolo in Italia conosce e interessato per tutto quello che succede.
Ecco, voglio passare adesso a Don Davide Giuggia, perché hanno votato anche i serbi del Kosovo. Anche se il Kosovo ovviamente ha dichiarato l'indipendenza dalla Serbia, però i serbi del Kosovo si sono impuntati e con l'aiuto di Belgrado hanno votato. Non so, un po' il quadro della situazione, Don Davide.
Ma io direi che in Kosovo, in modo particolare a Mitrovica nel nord, nella parte serba, perché ricordiamo che Mitrovica è la città divisa a metà, si è votato, come anche negli altri centri dove c'è una popolazione raggruppata, direi, dei serbi. Si è votato per dire ancora no all'indipendenza del Kosovo e per dire sì, probabilmente adesso vedremo i risultati, magari Petrovic ci dirà come si sono orientati i serbi del Kosovo, ma probabilmente la maggior parte dei serbi del Kosovo ha affluito nel partito di Koštunica e i più radicali. Devo dire,
è vero, soprattutto radicali.
Sì, però devo dire un dato positivo in tutto questo. Cioè, da una parte sono venuti anche i vari leader della Serbia in Kosovo per la campagna elettorale, nonostante il disappunto dell'UNMIK e del governo del Kosovo, ma non ci sono stati le frizioni o incidenti particolari. Questo va un po' il merito di ambedue le parti, uni a non esagerare e gli altri a non esasperare la situazione. Anche l'affluenza è stata molto alta, forse più alta che in Serbia, però tutto si è svolto in un clima di tranquillità, di serenità. I serbi si sono sentiti in dovere di fare queste votazioni, le autorità kosovare erano allertate, ma con rispetto guardavano lo svolgimento senza interferire o senza, come dire, soffiare a questo fuoco, a queste ceneri. Per cui si è svolto in maniera tranquilla, però io vorrei sapere influenza da una parte della Russia, dall'altra parte dell'Unione Europea, ma anche della Chiesa stessa ortodossa. Come si è orientata la Chiesa in questo frangente, in questo momento cruciale che abbiamo visto, e io saluto questa vittoria dei serbi verso l'Europa, che questo va a vantaggio anche del Kosovo, ma soprattutto a una stabilità per la Serbia in primis, per il Kosovo in secondo, ma per tutta la regione dei Balcani, perché io credo che Tadic ha dato una mano forte alla comunità europea, l'Europa stessa l'ha teso una mano forte a Tadic proprio per aiutare a uscirne, sempre orientati verso il passato, sempre orientati e radicati nel passato, li ha aiutati a guardare verso i nuovi orizzonti e il futuro, perché come diceva anche Petrovic, la situazione è davvero difficile, non sostenibile più, la gente non ne può più delle idee, delle letture, perché l'economia sta in gravi condizioni, perché la Russia ha i propri interessi soprattutto nel campo economico, e quindi chiaramente il sostegno patriottico nazionalista dei serbi ha un prezzo, che è quello dell'economia, che la Russia ha un forte interesse a entrare e comprare.
Ecco, Dragan, praticamente c'è stato l'Unione Europea che il 29 aprile ha firmato con la Serbia l'accordo di associazione e stabilizzazione proprio prima del voto, e prima del voto l'allora presidente Putin, che adesso è il primo ministro della Russia, ha scritto una lettera aperta in sostegno di Koštunica, specificando proprio che lo sosterrà in tutti i punti del suo programma, quindi compreso il Kosovo, compreso anche gli altri punti che hanno a che fare con la partecipazione all'Unione Europea. In cambio della continuazione dell'accordo tra il Gazprom e l'azienda petrolifera di Niš, no? Quindi le elezioni in Serbia si espandono a tutta una situazione geopolitica in Europa.
Io, prima di dare la parola a Dragan Petrovic, volevo solo segnalare anche questo, che le autorità, come dicevo prima, quelle internazionali e quelle del Kosovo, non hanno riconosciuto né riconosceranno il voto dei serbi nel Kosovo, è invalido, non è valido e non avrà, dicono, nessuna conseguenza legale, perché il timore era quello che i serbi con questo voto vorrebbero costruire delle situazioni parallele o un altro governo illegale parallelo a quello del Kosovo. Altrettanto Tadic ha dichiarato che non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo, ma io direi che il Kosovo rimane per il momento così non risolto in maniera definitiva. Quello che è più importante secondo me è vedere quanto Tadic e i suoi alleati, magari anche quelle minoranze, perché ricordiamo in Serbia c'è la minoranza ungherese, c'è la minoranza albanese, c'è una minoranza anche di Sandžak, eccetera. Anche questo è interessante, queste minoranze come si orienteranno.
Sì, Dragan?
Sono completamente d'accordo con il vostro illustrissimo ospite. Volevo dire forse una semplificazione, ma questa è mia opinione. Credo che Belgrado sta giocando un gioco che già abbiamo pagato, Serbia hanno pagato cara, quel gioco che ha giocato Milošević con Serbi in Ucraina, nella Croazia, con i serbi in Bosnia, e adesso lo stanno giocando Koštunica, primo ministro, soprattutto lui, suo ministro Samardžić, anche radicali, stanno giocando con gente nel Kosovo. Un gioco che usano praticamente questa gente perché loro hanno problemi, sicuramente hanno problemi, si sentono male, si sentono isolati in questa zona, in questo momento. E invece da Belgrado arrivano iniziative, arrivano idee, come proteggere questa gente questa nuova situazione, come creare relazioni con la gente che loro devono vivere nel futuro in questa zona. E Belgrado, secondo me, questo finirà, Belgrado prepara un nuovo esodo. E ci sarà come esodo dalla Bosnia, come sono stati esodi dalla Croazia. Questo è un terribile sbaglio, perché Belgrado non ha una politica, secondo me, a lungo termine, e questa gente deve vivere insieme con i kosovari. Ci sono alcuni serbi che capiscono, ma sono molto, possono essere una diecina, ventina da tutt'altri che capiscono questa cosa, e sono anche loro felici che hanno vinto a Belgrado forze pro-europee, e che loro pensano che andando verso Europa tutta questa zona si possono in un certo modo, forse idealistico, eliminare frontiere, che possiamo vivere tutti insieme in un modo normale. Tornando a queste cose geopolitiche, queste cose che avete detto, che sono d'accordissimo con questo, che non dobbiamo dimenticare da dove proviene Putin. KGB è un organismo molto interessante, perché lui anche ha appoggiato l'andamento della Serbia verso Europa, come lui, così suo ministro Lavrov. È vero questo che lei ha detto, che Serbia praticamente ha svenduto un gigante petrolifero per avere questo appoggio, e non so dove porterà questo appoggio, e per questo occorrono ancora mosse come è stata questa, quando è stata aprile firmato accordo per associazione e stabilizzazione, come è stata immediata azione del Fiat. Gente qui deve sentire cose concrete, perché sono molto lontano. Qui si parla molto di cambiamento di sistema di visti, di abolizione di visti, ma qui gente non ha soldi di viaggiare, pochissimi sono colpiti con problema che non possono viaggiare sinistra e destra, chi, giovani sono colpiti perché vivono come in una gabbia e non sanno come si può vivere e come si vive in Europa, perché questo devono vedere e
capire, diciamo.
Dopo, quando vedono questo, è un elettorato che porterà questo paese verso Europa. Perché,
ecco, con questo sogno, purtroppo, Dragan, qua ti devo interrompere perché dobbiamo chiudere. Io spero che questo sogno di andare, diciamo, dignitosamente verso l'Europa sia veri presto per la Serbia. Ti ringrazio tanto per il tuo intervento. Ricordiamo, abbiamo avuto Dragan Petrovic, corrispondente dell'ANSA a Belgrado, e Don Davide Giugia, responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. Speriamo che le attuali autorità della Serbia ricordino che per Šešelj e Milošević, anche giornalisti dell'area hanno ricordato, diciamo, la parabola di Dostoevskij, che dice: sei colpevole perché potevi essere l'unica luce nel buio e non lo sei stato. Con questa frase vi lascio alla riflessione di ognuno di voi, e vi saluto e vi do l'appuntamento per lunedì, sempre alle 11:05, con Vicini di casa. Buon proseguimento.